magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi, naturalmente vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, riprenderemo e concluderemo il discorso sul perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della magia. Una lettera che mi fu scritta circa una decina di anni fa, 9 anni fa, da un radioascoltatore e alla quale ho risposto con questa risposta, diciamo così, con questa traccia che vi sto esponendo in circa tre spezzoni di trasmissioni radiofoniche. Auto-organizzazione soggettiva per affrontare il mondo, che è un concetto assolutamente estraneo alla società nella quale noi viviamo, perché la società nella quale noi viviamo chiede essenzialmente a tutte le persone di abbandonarsi a se stessa, cioè non richiede alle persone un'auto-organizzazione soggettiva, che le persone si organizzino al meglio per contribuire alla società. Anche quando le persone vengono mandate a scuola, non gli si dà una scolarità, gli si dice che è per il loro bene, cioè che serve a loro, che è una cosa che devono impossessarsi perché appartiene a loro. Mentre noi sappiamo che la scolarità, cioè l'uso della scuola, l'uso dell'istruzione, ma l'uso anche dell'educazione all'interno dei rapporti interpersonali, familiari, quelli che possono essere, è invece un patrimonio della società, è un patrimonio sociale, è una cosa importantissima. È vero che si cerca di sollecitare la persona facendogli capire che quello è il suo interesse, ma è importantissimo sollecitare anche la società nella quale viviamo, perché l'istruzione è un interesse per la società, non semplicemente per il singolo individuo. Cioè, una società in cui le persone sono culturalmente preparate, sono attente, sanno usare in maniera opportuna gli strumenti che la società gli mette loro a disposizione, è una società ricca, è una società dinamica, per cui è nell'interesse della società avere dei cittadini consapevoli, delle persone che fanno le loro cose in maniera intelligente, in maniera impegnata, in maniera progettuale, perché i loro progetti sono i progetti della società. Ma se noi priviamo le persone di istruzione, di auto-organizzazione, cioè non forniamo gli strumenti alle persone per organizzarsi nella vita quotidiana, e chiaramente chi viene ad impoverire non è la singola persona semplicemente povera che cercherà degli agganci comunque per sopravvivere, ma viene ad impoverirsi l'intera società nel suo insieme. Ovvio che questo farà sicuramente la fortuna di quelle persone che sfrutteranno altre, che le metteranno in ginocchio, che le useranno, che le imbroglieranno. Chiaramente se qualcuno si mette a giocare alle macchinette e mangia soldi nei bar, ci sarà qualcuno che gli metterà la macchinetta giusta per spillargli ancora più soldi. Per cui da un lato esiste un'educazione sociale che ti costringe a dei comportamenti e dall'altra parte, proprio perché esistono quei comportamenti, esistono anche delle truffe che vengono organizzate sulle persone. Per cui che le persone si organizzano in maniera attenta, in maniera consapevole e in maniera profonda per affrontare al meglio la società è un interesse non solo per la singola persona, ma è un interesse della società nel suo insieme. Cioè non è che la società fa fesse quelle persone che non sono adeguate, non si sono preparate, non hanno strumenti adeguati per affrontare in maniera coerente la loro vita. Non è che la società fa fesse loro, fa fesse la società. Cioè è la società che paga il prezzo per non aver costruito le persone in maniera sufficiente, in maniera attenta, in maniera attiva. E naturalmente cos'è che ne comporta questo? Comporta che se le persone sono persone appassionate, sono delle persone che vivono intensamente la loro vita, la loro conoscenza, la loro consapevolezza, acquisiscono strumenti per agire in maniera strategica, chiaramente anche la loro psiche, anche la loro psicologia, anche le loro emozioni si veicolano in maniera diversa, l'intuizione esce in maniera diversa, la comprensione del mondo è diversa, e a mano che la sete di conoscenza attraversa queste persone, la sete stessa di conoscenza apre l'intuizione, apre la necessità delle persone di afferrare continuamente cose nuove, a differenza di persone invece che vengono sottomesse, vengono messe in ginocchio, vengono costrette ad accettare una relazione di dipendenza rispetto a un oggetto, o rispetto a una famiglia, o rispetto a un padrone, o rispetto a un dio, o rispetto al prete, o rispetto a delle norme che sono soggettive, che sono gratuite, che non appartengono al consesso civile. E queste persone naturalmente cercano comunque di difendersi, richiudendosi su se stesse, tagliando continuamente ogni cosa che le mette in discussione, che mette in discussione i loro adattamenti, e naturalmente bloccano l'intuizione, perché l'intuizione a loro non serve, cominciano a recitare formule di dipendenza e di sottomissione, quelle che si chiamano preghiere, cominciano a chiudere la loro energia su se stessa, e naturalmente la loro percezione del mondo, la loro visione del mondo, la loro capacità di comprensione del mondo si richiude su se stessa, e la loro capacità di selezionare i fenomeni che provengono dal mondo diminuisce, si rattrapisce, si chiude, e diventano persone sempre più poveri. Naturalmente a questo punto cosa succede? Che noi abbiamo una società divisa chiaramente in due tronconi principali, dopo con tutti i grigi di mezzo. E questi due tronconi, c'è uno ha delle persone rattrapite su se stesse, l'altro delle persone che tentano di espandersi e tentano di costruire una migliore conoscenza e una migliore consapevolezza. Naturalmente noi viviamo in una società dove una testa un voto, cioè chi va al potere, chi va a dirigere questa società è colui che ha un maggior numero di voti, un maggior numero di teste. Però siccome le teste rattrapite su se stesse tendono comunque ad aggregarsi rispetto ad una figura, rispetto a delle idee elementari, rispetto a delle cose che comunque le rassicurano nel loro stato, l'altra parte invece, le persone più consapevoli, le persone che vanno alla caccia del sapere, della conoscenza, sanno che hanno davanti un infinito immenso nel quale scelgono le loro predilezioni. Le altre persone, quelle che vanno a caccia della conoscenza, magari si scannano su come risolvere un problema di una fabbrica, il problema di una città, la gestione di una situazione economica o qualcosa dal loro punto di vista, anche a livello ideologico, anche a livello filosofico, anche a livello teologico. Per cui, mentre le persone che rattrapiscono se stesse si aggregano rispetto a parole d'ordini elementari, finendo per aggregarsi al leader che risponde ai loro bisogni di non metterle in discussione, di non dover discutere, di non dover iniziare un cammino di ampliamento di se stessi, dall'altra parte le persone più consapevoli invece tendono a diversificarsi in vari filoni, proprio perché la conoscenza è una cosa talmente vasta che finisce per non aggregare le persone, ma disperderle in quella infinito numero di tensioni che attraversa la società e che attraversano i bisogni degli uomini. Pertanto chi viene a soffrire in questa situazione sono proprio le persone che vanno alla caccia del sapere e della conoscenza, che finiscono purtroppo per soccombere ed essere sempre in situazioni di sofferenza rispetto ad una massa che tenta di imporre una serie di dogmi, una serie di principi elementari, perché soltanto con quei principi elementari di dipendenza riesce a sopravvivere, riesce a mantenere una situazione almeno sufficiente per non diventare disperati. Poi diventano disperati lo stesso, perché tanto vanno in depressione, per cui succedono altri problemi, ma intanto hanno costruito problemi alla società e all'insieme. E qui esiste proprio la capacità di incomprensione, cioè il fatto che noi percepiamo una quantità di fenomeni limitata, e che la persona in cammino, la persona che sta sviluppando un certo tipo di sapere, un certo tipo di conoscenza, le informazioni le fagocita, cioè le fa diventare proprie, diventano parte del suo modo di essere, per cui amplia la sua capacità intuitiva rispetto al ramo, che può essere la fisica, la matematica, che può essere la filosofia, la sociologia, che può essere la ricerca di qualcos'altro, comunque un'interazione fra la persona e il mondo, e quell'interazione aumenta la loro capacità di percezione, di intuizione, lo sviluppa al punto tale che quegli elementi vengono fagocitati, e allora magari troviamo che due persone stanno parlando, tutte e due usano il termine creazione, ma mentre una pensa al termine di creazione nel significato di Dio, che crea qualcosa dal nulla, l'altra parla di creazione come venire in essere delle cose, che non ha niente a che vedere con una dipendenza da un oggetto esterno. Naturalmente le due cose sarebbero poco importanti se finissero lì, ma da queste due concezioni diverse si sviluppano due cammini diversi, due veicolazioni logiche del pensiero, per cui abbiamo a costruire due strategie di vita diverse attraverso due modi diversi di porsi davanti alla vita. E i due modi di essere non si incontrano, non si capiscono. Cioè a me appare assolutamente idiota che qualcuno creda che il mondo sia stato creato dal nulla. Cioè non è solo un'idiozia, è un'offesa. È qualcosa di talmente squallido pensare una cosa del genere, talmente offensivo, che mi fa spesso anche arrabbiare. Come si può portare via la vita alla vita per darle un oggetto esterno alla vita che determina i comportamenti della vita stessa? Significa che non hai più rispetto per le persone, non hai più rispetto per la natura, non hai più rispetto per la terra, non hai più rispetto per niente. E però quella persona che pensa alla creazione non riesce a capire perché io mi arrabbi, perché io mi senti offeso dalla sua posizione. E quando gli dici, guarda, il tuo Dio, il tuo Dio cristiano, come racconta la Bibbia, è un criminale, un assassino, uno che fa del male gratuitamente alle persone, si offendono perché ritengono che il loro Dio abbia un diritto inalienabile di fare del male alle persone. Capite che a questo punto le due posizioni sono assolutamente inconciliabili, ma non è che siano inconciliabili dal punto di vista razionale, perché dal punto di vista razionale potremmo portare le due posizioni davanti a un tribunale e discuterli in base alle leggi, in base alle regole sociali, ma sono inconciliabili dal punto di vista emotivo, cioè da ciò che la persona pensa, da ciò che la persona crede, da ciò che la persona vuole in relazione alle proprie emozioni, alle proprie condizioni psichiche davanti al mondo. Ed è questa l'incomunicabilità. L'incomunicabilità non è relativa alla razionalità, l'incomunicabilità è sempre relativa alla struttura emotiva dell'individuo. Ecco perché in questa lettera, quello che io ho spiegato a Luciano quella volta che mi scrisse, perché tu non riesci a capire i concetti che io ti dico, razionalmente li capisci, ti piacciono anche, è emotivamente che non li capisci, perché non riesci a fagocitarli, a farli tuoi e a ritrasferirli automaticamente nella società nella quale vivi. Andiamo avanti con la lettera. Non sottovalutare quelli che vengono definiti scienziati, o non sopravvalutare quelli che vengono definiti scienziati. Nel 99% dei casi sono dei tecnici abili nel proprio lavoro, ma ignoranti nella loro capacità di guardare e affrontare la vita. Spesso, infatti, noi troviamo delle persone tecnicamente molto abili o dei professori che insegnano delle materie anche abbastanza complesse, ma che quella materia complessa o quella scienza o quella tecnica che praticano è esterna a loro, è cosa diversa da loro. Mi veniva portato un esempio da parte di alcuni statunitensi, di alcuni geologi che erano dei testimoni di Geova. Come testimoni di Geova credevano fermamente nella creazione, ma quando dovevano fare le introspezioni geologiche usavano tutti gli elementi dell'evoluzione, tutti gli elementi della sedimentazione evolutiva che aveva portato a costruire quei terreni, per cui a fare le ricerche minerarie, a fare tutta una serie di lavori che facevano. Per cui da un punto di vista tecnico erano bravi, sapevano fare il loro lavoro indubbiamente, ma dal punto di vista emotivo erano separati, cioè l'evoluzione non era entrata dentro di loro e loro continuavano a essere dei creazionisti. È vero che nelle facoltà universitarie, specialmente in quelle umanistiche, si prende in giro chi manifesta una fede religiosa, ma è altrettanto vero che spesso costoro si interessano soltanto alla loro specializzazione. Io ricordo quando i giornalisti andavano ad intervistare Maradona chiedendogli di parlare del disagio giovanile a Napoli e sollecitavano soluzioni e rimedi. Maradona sapeva maneggiare molto bene una palla col piede, ma avrebbe risolto la situazione di Napoli vendendo cocaina o simili. Gli scienziati che tu dici sono i protagonisti delle guerre, non gli avversari delle stesse. Sono loro che sperimentano le armi e vengono finanziati vendendo armamenti per sterminare popoli. Sono gli scienziati che hanno costruito la bomba atomica e che l'hanno sperimentata. Sono gli scienziati che hanno costruito la bomba alla grafite e l'hanno sperimentata. Quando noi parliamo di scienza, abbiamo sì la scienza umanistica, abbiamo delle persone di scienza che sono umanistiche, ma abbiamo un'industria che di fatto finanzia la scienza, che ha tutta una serie di interessi, e se costruisci bombe, da qualche parte quelle bombe le devi buttare, se costruisci carri armati, da qualche parte quei carri armati li devi vendere, per cui è inutile mitizzare lo scienziato pacifista. Einstein è lo scienziato pacifista, però grazie ad Einstein Fermi costruì la bomba atomica, per cui non facciamo idealismo laddove l'idealismo c'è. Indubbiamente l'anima di molte persone è pacifista, però quell'esploratore che entra nella foresta amazzonica e scopre quella tribù che non era mai stata raggiunta dall'uomo e dopo gli peta il raffreddore e ne ammazza mezzi, chiaramente non è un pacifista, è uno che si è tolto lo sfizio di andare a scoprire la tribù, però non ha rispetto per la natura, non ha rispetto per il mondo, non ha rispetto per la vita e ha combinato un disastro, che poi la vita abbia bisogno anche di disastri, questa è un'altra cosa ancora. E infine per Luciano un'altra notazione: si dice monoteismo, un sistema religioso che abbia al suo centro un Dio unico, creatore, determinatore e padrone dell'esistente, anche se è attorniato da molti cortigiani, santi, madonne, angeli, eccetera. Un conto è la religione e la struttura dogmatica, e un altro conto sono le strategie, anche sincretiche, attraverso le quali si vende e si impone quel dogma. Per esempio, noi abbiamo una religione come quella cristiana, che deriva da quella ebraica, che ha in disprezzo il maiale, quel giorno che bisognava sottomettere i celti, i francesi. Ecco che l'Antonio di Padova, il macellaio dei Valdesi, dei Catari, si viene rappresentato con un maiale al seguito, no? Per cui non gli frega niente, l'importante è il sincretismo, perché i celti avevano fra gli animali magici il cinghiale e il maiale. All'inizio della propaganda cristiana circolavano delle immagini su dei medaglioni. Da una parte c'era Ecate e dall'altra la Madonna, oppure la Madonna con Venere e Afrodite. Sono circolati decine di libri sibillini cristiani e giudaici, ma erano solo trucchi per imporre emozionalmente la sottomissione. Sta arrivando la fine del mondo, convertitevi. Infatti noi abbiamo parecchi apocalissi, no? Ne è stata accettata solo una, quella di Giovanni, ma esiste anche l'Apocalisse di Pietro e altri apocalissi. Bastava che l'individuo fosse un attimo in difficoltà, perché subito in difficoltà economica, in difficoltà psichica, perché subito qualcuno gli prospettasse che pregando il suo Dio onnipotente poteva superare il problema che lo affliggeva. Agli incroci stradali sono sparite le immagini dei Lari e di Ecate, sostituite con quelle di immagini cristiane, e contemporaneamente è stata sostituita nel cuore dell'essere umano la libertà emozionale con la sottomissione emozionale. Io punto l'attenzione sulle cose in sé, non sulla loro rappresentazione o pubblicità di vendita, almeno ci provo. Negli spot televisivi si vedrà sempre l'immagine del cristiano buono che allunga il pane al bambino affamato, ma fin tanto che i cristiani mettono in ginocchio i bambini davanti al loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, sono i veri costruttori della fame e della miseria di quel bambino. I cristiani sono assassini, in quanto cristiani al di là della rappresentazione con la quale nasconderanno la loro vocazione al genocidio. Non facciamoci abbagliare dalle rappresentazioni televisive. Il dogma cristiano è il dogma cristiano, pulsione di morte elevata a legge sociale. L'ultimissima affermazione che ti faccio è la seguente. Rispettare la natura non significa non inquinare o non devastare, ma se questo non lo comprendi da solo, non te lo posso spiegare io. La natura non è oggetto di possesso. Non sono io il padrone della natura per cui devo trattarla bene affinché soddisfi i miei bisogni. Nemmeno l'essere leone considera l'essere gazzella oggetto di possesso, nemmeno quando se la sta mangiando. Volevo essere più sintetico. In realtà avrei dovuto scrivere almeno il doppio per aggiungere elementi affinché chi ascolta possa trarre qualche cosa che gli possa servire. La cosa più importante che dovete tenere presente è che la magia non è in grado di parlare alla ragione, se già la ragione non comprende elementi magici. Ci sarà sempre una barriera che ostacola la comprensione di quanto noi diciamo, della comprensione possibile degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Un po' come era incomprensibile per gli indiani d'America il desiderio e l'importanza per l'uomo bianco di possedere la terra. Noi, ripeto, parliamo per quello che possiamo, alla magia degli esseri umani. La stregoneria si arrende davanti alla fede, a critica e davanti alla violenza fisica. Davanti a queste forme, la stregoneria è impotente. Aggiungo, a proposito dell'esempio che ho fatto negando il concetto di destino e riprendendo un frammento degli oracoli caldaici che invitano gli esseri umani ad abbandonare la superstizione, è da ricordare che il platano contro il quale sono andato a sbattere è cresciuto da sé. Lui ha tentato di trasformarsi e di adattarsi alla situazione in cui viveva, là dove poteva vivere. Quell'essere platano è divenuto e cresciuto per se stesso. Così le ruote della mia auto sono diventate lisce perché io, montatele sulla mia auto, le ho consumate chilometro dopo chilometro. Non sono diventate lisce ad opera di una bacchetta magica. Così l'individuo che mi ha fatto quel gestaccio non lo ha fatto perché io sbattessi contro un platano, ma per riaffermare la propria superiorità, riaffermazione del suo ego sul mio. Questa necessità che lui ha manifestato di insultarmi l'ha costruita scelta dopo scelta come adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Così la strada, che non era perfettamente asfaltata, non lo era per opera dello Spirito Santo, ma perché si è deteriorata con l'uso e le diatribe politiche in comune ne hanno rallentato la sistemazione. Inoltre, perché quella mia reazione a quel gesto, dimenticando che sto guidando un'automobile e magari dimentico delle gomme da sostituire? Quali sono gli adattamenti a cui ho risposto per portarmi a reagire in quel modo? Come mi sono trasformato giorno dopo giorno, scelta dopo scelta? In fondo, avrei potuto benissimo mandare chi mi ha fatto quel gestaccio a quel paese e io non sarei andato a sbattere contro un platano. Da tutte queste considerazioni nasce l'arte della stregoneria. Nel film Jurassic Park, nel tentativo di spiegare le teorie del caos, il matematico afferma più o meno: una farfalla batte le ali a Tokyo e a New York piove. L'arte della stregoneria porta l'essere umano a diventare consapevole delle reazioni all'interno del mondo circostante attraverso l'autodisciplina ne diventa parte. Se vuoi, in parole più semplici, attraverso l'autodisciplina lo stregone espande se stesso nell'oggettività, trova quella farfalla e ne ostacola o ne favorisce il battito d'ali a seconda che voglia o non voglia che piovi a New York. Lo stregone non fa piovere a New York. Lo stregone mette in atto una catena di cause attraverso le quali, attraverso il potere del suo intento, forgiato attraverso la trasformazione di se stesso, il suo potere di essere. Ma siccome a uno stregone non gliene frega niente di far piovere a New York, di far piovere a Tokyo e far sbattere le ali a New York, farà fare altre cose che gli interessano, perché ciò che guida uno stregone sono i suoi bisogni e i suoi intenti, e non quello che altri vorrebbero. Comunque, a New York potrebbe piovere o non piovere, lo stesso, in quanto non sempre la dilatazione dello stregone è tale da espandersi su tutte le cause che concorrono a formare il suo intento. Proprio in contrapposizione al concetto di determinismo e di destino si regge la stregoneria, che non è padrona delle cose, ma essendo parte delle cose può agire con le cose per giungere all'interno in cui le cose sono parte. Per giungere all'intento di cui le cose sono parte. E c'è un secondo appunto. Caro Luciano, lascia perdere il giudizio sull'origine delle azioni degli stregoni. Quando tu leggi le cose da cui Numa Pompilio trae il fondamento per la costruzione del futuro, puoi solo considerarle delle leggende o delle storie più o meno fantastiche. Quando Numa Pompilio raccontava di incontrarsi con la ninfa Egeria, dalla quale traeva consiglio per costruire la struttura religiosa e magica di Roma, questo avveniva su un piano della percezione nel quale nessun adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra e nessun meccanicista scientista è in grado di giungere. Si tratta di una percezione profonda, in realtà. Numa Pompilio apparteneva al suo tempo e uno stregone agisce sempre all'interno del suo tempo, della sua cultura, della sua società, per porre le basi per la costruzione del futuro che gli viene incontro. Uno stregone giunge in mondi della percezione che nessun individuo che agisce soltanto nel mondo della ragione è in grado nemmeno di immaginare. Quel potere appartiene solo allo stregone, che presenta questa possibilità agli esseri umani, ma spetta a loro e solo a loro sviluppare l'intento per coglierla. La libertà della percezione nasce sempre da dentro il singolo essere umano e si proietta nel mondo in cui vive. Se un giudizio può essere dato, non è relativo al grado o all'oggettività della percezione attuata da Numa, ma quanto la sua azione, determinata da quella percezione, ha prodotto nel sistema sociale del suo tempo. Teniamo presente che la sua azione, e non quella di Romolo che guidava una primavera sacra, è quella che fonderà il sistema sociale romano fino all'avvento dell'uomo Dio prima e dell'orrore cristiano poi. Plutarco può solo prendere le leggende e deriderle, ma Plutarco non è uno stregone. Non modifica se stesso, ma interpreta la realtà secondo il suo grado di percezione della stessa. Dal momento che egli non è in grado di andare oltre la semplice descrizione, quelle per lui sono solo favole, ed è giusto che le usi come favole. L'unica cosa che stride con quanto scrive è che la percezione di Numa ha costruito una Roma che si è sviluppata per 800 anni. Il periodo in cui vive Plutarco sta partorendo l'orrore dell'assolutismo cristiano. E questo è tutto per quanto riguarda perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della magia. Quando dopo, negli anni successivi, ho sviluppato ulteriormente questo modo di essere, questi mondi della percezione, essenzialmente dei mondi della percezione ne ho individuati due, al di là di quelle che è la percezione di fenomeni diversa da quella che è la razionalità quotidiana, ma due mondi assolutamente completi che sono sempre questo mondo, ma letti in maniera diversa, e sono il mondo del tempo e il mondo dell'emozione, che appartengono a modi di leggere il presente assolutamente diversi e che però sono mondi completi, nel senso che vivere nel mondo del tempo e vivere nel mondo dell'emozione ti dà quella completezza di comunicazione che molti animali, molti esseri stanno in realtà vivendo quotidianamente. Noi attraverso la ragione, che siamo legati alla ragione e a questo tipo di ragione in particolare, dai mondi del tempo e dai mondi dell'emozione facciamo venire fuori l'intuizione. L'intuizione è la capacità dell'uomo di pescare da altre letture, da altre interpretazioni del mondo completamente diverse, da dentro se stesso, portarle alla coscienza e mettere in atto delle azioni diverse da quello che la razionalità, l'analisi razionale, gli direbbe di fare. Ma torno a ripetere, questo noi non lo potremmo mai dire in anticipo, lo potremmo soltanto dedurre dopo, a posteriori. Pertanto l'intuizione non è una cosa che la penso prima e ve la racconto. L'intuizione agisce immediatamente sulla mia azione e sulle mie scelte. Dopo, quando io ho fatto l'azione, ho fatto le scelte, interpreto l'azione e do una descrizione razionale di quello che ho fatto. È un movimento completamente diverso e purtroppo le spiegazioni non sono mai sufficienti. Bisogna viverle e praticarle, però anche quando si dice che bisogna viverle e praticarle, bisognerebbe riuscire a parlarne. Purtroppo io non sono in grado di andare oltre a quello che ho scoperto, a quello che ho visto e non so comunicarle meglio di così. Bene, è tutto dunque, perché io non comprendo i concetti della stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della magia, e per oggi concludo la trasmissione e penso che questa sarà l'ultima trasmissione che verrà caricata fino a martedì prossimo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e vi ricordo ancora che su internet trovate tutto.